17 settembre 2020. La carica dei negazionisti della sesta estinzione di massa. Di Massimo Sandal. Un ampio consenso scientifico sul fatto che l'umanità causa una grave crisi ecologica, se non una vera e propria estinzione di massa. Fattori come il consumo di suolo per l'agricoltura e i pascoli, il cambiamento climatico e la pesca intensiva stanno mettendo a rischio circa 1 milione di specie. Il tasso medio di estinzione sta accelerando enormemente. In un secolo abbiamo perso le specie che avremmo dovuto perdere in 10.000 anni. Eppure, come per altre emergenze globali quali la crisi climatica o la pandemia da Covid-19, sta nascendo una corrente di disinformazione che non ammette o minimizza il problema. L'allarme lanciato ad agosto da 4 ricercatori, Alexander Kles, Simon Atwood, Josh Barlow e Ben Fadlan, con un appello su Nature Ecology Evolution. Gli sforzi di conservazione ambientale lottano contro chi nega o minimizza il problema fin dalla fine del XIX secolo. Ma da maggio 2019, con il rapporto dell'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES, sulla perdita di biodiversità, che ha messo nero su bianco le reali dimensioni dell'attuale crisi ecologica, sono esplose nuove e forti reazioni di rigetto, che hanno coinvolto sia i media, sia la politica. Il ruolo degli esperti d'immagine tra gli episodi più eclatanti. Il 22 maggio 2019 a un'udienza del Congresso degli Stati Uniti all'indomani del rapporto IPBES sono stati invitati a parlare anche due spin doctors, Patrick Moore e Mark Morano. Non si tratta di esperti in ecologia e biodiversità, ma di personalità statunitensi del negazionismo ecologico e climatico. Moore, ex dirigente Greenpeace da cui si è separato nel 1986, da decenni consulente per l'industria chimica, mineraria e del legname, e collabora con il think tank conservatore Heartland Institute, che nega la realtà del riscaldamento globale. Morano, in passato giornalista e addetto alle comunicazioni di un deputato repubblicano, ora direttore di un sito di disinformazione climatica per conto di un altro gruppo di pressione conservatore. Di fronte al congresso, Moore e Morano dichiarano che il consenso scientifico descritto dall'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service sarebbe propaganda per gli interessi di una lobby, che non esiste alcuna estinzione di massa in corso e che lo spettro dell'estinzione di massa è una tattica di terrore per spaventare il pubblico. Moore e Morano sono esempi del primo e più ovvio livello a cui si può rifiutare la realtà. La negazione letterale dell'estinzione in corso, in aperto contrasto con i dati, si afferma che ormai le estinzioni causate dall'uomo sono una questione passata. Si usa il fatto che alcune specie carismatiche come i lupi e gli orsi stanno recuperando terreno in Europa e Nord America per argomentare che la biodiversità stia recuperando, senza calcolare che questi sono casi eccezionali, favoriti anche dalle caratteristiche di queste specie relativamente poco specializzate a livello di habitat. Dati che superano le previsioni dei firmatari dell'appello fanno notare che sono successi non ripetibili per gran parte delle specie tropicali, che hanno nicchie ecologiche e geografiche molto più piccole e dove, di conseguenza, il rischio di estinzione medio molto più alto. Importante a questo proposito ricordare che i dati grezzi sulle estinzioni in corso sono esplicitamente cauti e spesso le previsioni sono superate dai fatti. Per ogni specie di cui conosciamo lo stato di crisi ce ne sono molte altre su cui non ci sono abbastanza dati o che non conosciamo affatto. Si stima che l'80% delle specie siano ancora da scoprire. La crisi quindi più ampia di quanto la descrivano i preoccupanti dati accertati. Al secondo livello chi accetta formalmente la crisi per nega ogni necessità di agire usando una lettura parziale o falsata dei dati. Un esempio l'insistenza sulla cosiddetta curva di Kuznets ecologica, dal nome dell'economista Simon Kuznets. Secondo questo modello teorico, il degrado ambientale peggiora con lo sviluppo economico fino a un certo punto, per poi cambiare rotta e migliorare. Basterebbe dunque aumentare la prosperità, arrivare dall'altro lato della curva e il problema si annullerebbe da solo. Una speranza ben poco confermata dai dati. Vertebrati terrestri sull'orlo dell'estinzione di massa. Spesso nei paesi dove sembra funzionare questo accade, per il danno ecologico viene semplicemente esportato. La curva di Kuznets spesso applicata al disboscamento, ma se possiamo ripiantare foreste in Europa per sfruttiamo attività che disboscano in Asia. In altri casi l'aumento di monoculture avicole come la palma da olio viene raccontato come rimboschimento, anche se invece causa di crollo della biodiversità. Non bastano soluzioni limitate. Infine, chi ammette che c'è un problema da risolvere, ma non che la soluzione del problema richieda interventi radicali sulla società attuale. La crisi di biodiversità in corso, conseguenza diretta e indiretta del sempre più intenso consumo di risorse dovuto al sistema socio-economico e industriale della civiltà in tutti i settori, dall'agricoltura ai trasporti all'energia. Chi pensa che siano sufficienti soluzioni limitate, come interventi di conservazione su singole specie o ambienti mantenendo lo status quo per tutto il resto, forse in buona fede, ma ignora o rifiuta la reale scala del problema. Come per gran parte delle pseudoscienze, il rifiuto dell'estinzione non semplice ignoranza, c'è una complessa combinazione di timori, identità, ideologia, comunicazione errata, distorsioni cognitive e spinte politico-economiche. Alexander Kles, primo tra i quattro firmatari dell'appello e ricercatore alla Manchester Metropolitan University in Regno Unito, ha dichiarato a Le Scienze che esiste un'ampia sovrapposizione tra disinformazione sull'estinzione in corso e cambiamento climatico, spesso, come abbiamo visto, portate avanti dagli stessi soggetti. In entrambi i casi ci sono interessi numerosi e potenti nel mantenere l'attuale status quo, entusiasti di investire in campagne di disinformazione. Le due questioni dovrebbero essere affrontate insieme. Gerardo Ceballos, un ricercatore dell'Università del Messico tra i più attivi nello studio della crisi ecologica in corso, ritiene che per ora sia un problema secondario ed ottimista. Ho avuto un dibattito con un ricercatore negazionista e la risposta è stata molto positiva. Il pubblico era completamente a favore dei miei argomenti. L'esper denuncia che alcuni suoi colleghi sono già stati oggetto di attacchi personali e che questi non potranno che intensificarsi via via che diventerà più evidente la necessità di cambiamenti radicali. Dopo la fine del mondo di Massimo Sandel, come evitare dunque che la disinformazione sulla biodiversità si diffonda? L'appello di Nature Ecology Evolution chiede una strategia preventiva capace di disseminare in modo capillare e convincente il consenso scientifico sul tema prima che gli scettici possano prendere in mano il dibattito pubblico sul tema. Mantenendo un atteggiamento positivo e rispettoso, senza farsi trascinare in polemiche mettendosi sullo stesso piano di chi diffonde disinformazione, deve essere chiara al pubblico la gravità del problema. Per Ceballos, questo è un problema più urgente del cambiamento climatico. In gioco c'è la sopravvivenza di gran parte delle specie e degli stessi esseri umani. Come sottolinea l'appello, la crisi biologica ha costi umani ed economici altissimi. La comparsa di malattie virali zoonotiche come AIDS e Covid-19, per esempio, legata agli stessi fenomeni che portano all'estinzione, come il consumo di suolo e la penetrazione umana in ecosistemi selvatici. Secondo l'ES, la comunicazione deve camminare su un filo, mettere in evidenza le notizie positive per mostrare che gli interventi di conservazione funzionano, ma senza lasciare che i successi locali mettano in ombra le perdite globali o che vengano usate dai negazionisti per argomentare che tutto va bene. Prendendo esempio dalle sfide ecologiche risolte con successo in passato, come le piogge acide o il buco dell'ozono, è necessario spingere la società al coraggio di azioni decise ma fattibili, i cui supereranno i costi.